Come cominciamo? Avremmo molti punti di partenza oggi, se volessimo. Potremmo partire dalle pagine finali di questo libro, non è uno spot pubblicitario, arriverà qui le volte prossime perché non c'erano abbastanza trolley per portarlo questa volta. Potremmo partire dicendo il finale, che sarà una proiezione di una lunga conversazione fatta da Giovanni un anno prima che uscisse questo libro, di Resistenza senza fucile, fatta a Cucciago. Io però vorrei partire un attimo dall'oggi, per certi versi, perché ci vuole anche un discreto coraggio, comunque una certa determinazione, a cominciare un corso di formazione alla politica venendo e rimanendo in stagioni come quelle che sono adesso, stagioni atmosferiche ma anche politiche. Per esempio, noi veniamo da un'estate che è stata giocata tutta a migranti e cowboy. Vecchio gioco, lo sceriffo e quelli che arrivano, dobbiamo buttarli fuori, perché? Poi non si capiva mica bene se lo sceriffo fosse davvero un uomo di legge. Magari era uno dei banditi che si era preso la stella, o pur facendosi eleggere, se stiamo su questo schema da Far West, spesso e volentieri lo sceriffo veniva eletto dentro il saloon trasformato in seggio elettorale in nome delle paure, guarda caso, che venivano generate intorno. Perché? Perché arrivavano gli indiani. Da noi arrivano indiani diversi, perché arrivavano i banditi, anzi bandidos, perché erano messicani, noi sappiamo che contro i messicani serve soltanto un muro, per esempio. Ecco, però noi veniamo da una situazione di questo genere. Siamo dentro un autunno in cui la politica, anche qui la faccio con un parametro d'immagine, viene un po' dal mio mestiere storico, ma la politica sembra essere approdata al parametro Giorgio Gaber. Cerco di chiarire. Voi avete presente Barbera Champagne, una delle canzoni che vanno, andavano di Giorgio. Allora, cosa c'è che ci interessa lì? Intanto c'è un passaggio che sono andato a ricercarmi stanotte, che è questo, quello che è il dialogo tra i due interlocutori che vengono messi in scena, che dice: Longo, Fanfani, Moro e giù Barbera, Gianni Rivera, Mao e giù Champagne. Sembra il dibattito politico attuale, ripreso dai nostri quotidiani. C'è, se volete, anche, se vogliamo stare ancora qui dentro questa immagine, il discorso dei due tavoli. Nella storia della canzone sono due tavoli che non c'entrano niente, uno va a Barbera, appunto, l'altro va a Champagne. Poi a un certo punto c'è: uniamo i tavoli, signor. Non c'entrano. Com'è il nostro governo? Due cose che non c'entrano. Si sono presentati in un modo diverso, avevano in testa cose diverse. Sono nei pasticci perché stanno cercando di fare un progetto per il piano finanziario del prossimo anno, che è così. C'è anche la delusione, sia nella canzone, sia nella situazione attuale, tra i protagonisti, questi che stanno al governo adesso. Pensavano di vincere con una maggioranza assoluta, uno dentro il centrodestra, l'altro per conto suo. Non è successo, i due che si trovano a bere hanno delle delusioni sentimentali, non politiche, ma questo è. C'è il modo di rapportarsi, a un certo punto anche qui vado a citare, da questa cosa dice: guardi, stia attento, lei mi sta offendendo, e l'altro risponde: uela, come ti scaldi, ma va là. Guardate i giornali di ieri e di oggi, titoli. Quello mente, io non l'ho mica detto, però l'aveva scritto, eccetera. Sta girando in rete da questa notte un'immagine, una specie di frizz dal film di Totò e Peppino che fanno i fratelli Capone, che dettano la famosa lettera. È stato detto, Conte dettava, Totò. Qualcun altro, Di Maio scriveva, Peppino. È la lettera con punto, parente, virgola, capo, i fratelli Capone che siamo noi. Sono parametri relativamente scherzosi, però ci dicono che ci sono delle cose che non quadrano, perché nelle tristezze dell'oggi stanno invece arrivando delle cose, qui veniamo anche al libro di Giovanni, veniamo al discorso di oggi, che ci riportano un po' più indietro nel tempo e contemporaneamente ci portano alla necessità di queste riflessioni che Giovanni ci ha lasciato nel sull'ultimo libro di saggistica pubblicato in vita, che è un saggio sulla politica contemporanea. Si parla di storia, ma è un saggio sulla politica contemporanea. Ne eravamo consapevoli mentre veniva scritto. Come sempre i testi di Giovanni girano tra gruppetti che li leggono e poi ne parlano e se ne parlano e gliene parlavano e così via. C'è in ballo, c'era in ballo allora, la vediamo oggi meglio, una involuzione grave del quadro democratico, l'ha appena detto Luca. Adesso sappiamo che cosa si sta sviluppando con più chiarezza, passato un anno e mezzo circa dalla pubblicazione. Quello che si sta sviluppando è quello che modernamente si chiama il mood di un potenziale fascismo. C'è uno schema che si sta ripetendo. Ed è quello di dire ci sono dei problemi, allora c'è un colpevole, ci sono dei colpevoli. Il secondo passaggio è quello che dice questi colpevoli sono un nemico. Il terzo passaggio è quello che dice questi sono il bersaglio da colpire. Se noi andiamo a vedere, lo stiamo facendo anche in alcune ricerche, in alcuni così, tentativi di comunicazione che si fanno per il centenario della fine della guerra, della prima guerra mondiale, il fascismo nasce prima di diventare un regime, molto prima. Il primo nemico che viene individuato mentre ancora non c'è il fascismo al potere sono paradossalmente i militari italiani catturati dopo Caporetto e internati nei campi austro-ungarici allora. Tra l'altro i nomi di quei campi in alcuni casi sono i medesimi che poi ritroveremo come nomi dei lager durante la Seconda Guerra Mondiale. Sono indicati come dei colpevoli in primo luogo, di cosa? Del fatto che l'Italia è stata mutilata della sua vittoria. Se loro non si fossero fatti prendere, questo è il discorso, noi avremmo potuto rivendicare ben altro. Siamo andati a vedere, c'è il figlio di un amico che sta a Merate, che sta facendo delle ricerche dentro l'archivio storico dell'esercito. Ci sono delle commissioni d'inchieste che per lunghe sessioni cercano di intervistare quelli che sono stati presi prima di Caporetto per chiedere a loro, ma quando sono arrivati questi che si sono fatti prendere, voi come li avete visti? Non si erano fatti prendere, erano stati abbandonati da quelle gerarchie militari che in realtà poi li processano addirittura, perché questi vengono indicati come colpevoli, vengono imputati in processi, vengono condannati, vengono colpiti. Qualcuno anche a morte, poi gli fanno la grazia, immaginate un po' voi. Poi c'è lo schema che si ripete, e va verso i comunisti e i socialisti, colpevoli di pensarla diversamente, non sto a fare tutto lo schema. Poi tocca ai liberali e ai popolari cattolici, per quello che pensano. Poi tocca a delle situazioni che non sono identificate per quello che pensano, ma per quello che sono. Tocca agli omosessuali e tocca agli zingari. Uno ci nasce. Il 38, quando tocca agli ebrei entrare in questo schema, è il compimento di una cosa che dura già da 20 anni. Sono dei colpevoli perché le cose non vanno bene, allora è colpa loro, e allora imputiamoli, e allora colpiamoli, e allora riportatela all'oggi. Ci sono dei colpevoli perché le cose non vanno bene. Sono da individuare e da processare, sono possibilmente da buttare fuori, li deportiamo, li confiniamo e via di questo passo. A qualcuno diamo anche, come dire, il foglio di via dal suo paese dove è sindaco. Ora, perché questo ci riporta a quel libro e così via? Perché questo ci dice che c'è un modo di costruire delle identità anche nazionali e politiche costruite sull'esclusione. Il libro di Giovanni mostra come tutto il percorso resistenziale e tutto il percorso della costituente, della Costituzione, costruisce delle identità invece in chiave di inclusione, certo, su valori. È uno schema completamente diverso. Sentiremo, detto da Giovanni, questo racconto in breve per certi versi rispetto al libro. Perché è successo che un anno prima che uscisse questo libro è stato presentato, non vi faccio la sintesi perché l'ho messo in testa con lo stesso video, Però per dire come i tempi siano strambi, allora quella conversazione è disponibile da ieri su una chiavetta. Questa chiavetta ha una storia di produzione in quanto oggetto che è singolare, che diciamo perché ci dà le distanze tra quello che è il dibattito politico oggi e la realtà dei fatti. Per duplicarla ho cercato un indirizzo che stava in via Monte di Pietà a Milano, 21. Ho scritto, mi hanno risposto. Dopo un momento, quando era il caso di dire veniamo a consegnare il video da mettere qui sopra, chi mi rispondeva mi ha detto io veramente rispondo da Londra, non può portarlo in via Monte di Pietà perché la sede è Londra. Lì abbiamo una scrivania poi, alla fin fine, serve per fini fiscali. E vabbè, allora l'abbiamo caricata su Londra, abbiamo fatto tutto il riscontro, questo è arrivato, è stato pagato, il circolo di dossetti l'hanno pagata e via di questo passo. Finalmente è finita, me la dovevano consegnare. Mi hanno mandato un altro schemino, un diagramma di flusso colorato. Da dove è partita questa? Beh, da un posto che si chiama Shenzhen, nella Cina sud-orientale, di rimpetto rispetto ad Hong Kong. Il passaggio è stato ore tarde itali locali, partenza da Shenzhen, consegna ad Hong Kong, caricato su TNT ad Hong Kong, arrivata a Liegi, scaricata a sede Liegi, messa su un mezzo per arrivare all'aeroporto di Liegi, partenza da Liegi, arrivo a Linate, deposito Linate TNT, caricata su un furgone, deposito di Como, finalmente a casa mia, che abito da quelle parti. Questa è l'economia reale. Noi stiamo discutendo di manine che forse hanno messo delle cose strane dentro quel... Questo è il governo dell'irrealtà, è il governo dei non professionisti, per carità, quelli che erano professionisti ne hanno fatte, però è un passaggio, un verso anzi di Giovanni, che dice almeno si sbagliava da professionisti, almeno si sbagliava, cioè, si facevano anche delle cose truci da professionisti, questi le fanno e probabilmente non ne sono completamente consapevoli. C'è un discorso di formazione alla politica, non è passato da quelle parti, o molto poco. Un discorso di formazione alla politica ci dice però, tutto questo ci dice che è indispensabile. Il problema che abbiamo, lui dice, mi sto sbattendo abbastanza in giro per queste cose, sì, perché sono convinto che questo oggi serva. Non è una sorta di apostolato, poi figuriamoci, ma è un'altra cosa. Però è qualche cosa di fondamentale da fare in giro, usando tutti gli strumenti possibili. Se entriamo sulla televisione va bene, dovremmo piegare le cose per farci capire, se andiamo su un disco va bene, se andiamo su una chiavetta va bene, se andiamo in una serata va bene, se stiamo qui una mattina di sabato a perdercelo, secondo la media corrente del pensiero che c'è, va bene. Questa è la cosa da fare. Sono molto contento di essere qui con loro due, perché rappresentano, al di là del ruolo, dell'incarico, eccetera, rappresentano due entità che stanno tenendo botta, insieme ad altri, insieme all'Ampi, insieme, cioè, che hanno detto di recente, va bene, ci denunci se noi diciamo che Mussolini è un assassino, lo diciamo, denunciaci, rispetto a un'altra signora, siamo Mussolini che... È il momento di tenere botta e soprattutto è il momento di cominciare a dire le cose. Forse siamo stati un pochino timidi in questi tempi. Probabilmente si tratta di tornare ad alzare la voce. Noi qui lo facciamo in modo soffice, anche perché l'ambiente è questo. Ci sono altri modi per farlo diversamente. Chi interviene per prima? Luisa?
Va bene.
Sì, dai.